It's a project for Liverpool.
For the Liverpool Biennial.
For Liverpool Biennial.
Speciale Biennale di Liverpool.
The Human Stain, la macchia umana, quando la bellezza dell'impegno si declina in seduzione formale. Lorenzo Fusi ci racconta genesi e sottotesto della sezione più tradizionale della Biennale di Liverpool, una mostra di pittura dal sapore ottocentesco.
La mostra di pittura è stata un po' una piccola vendetta personale. Quando mi hanno chiamato per fare la cosiddetta mostra di arte pubblica, ho cercato di pensare cosa potessero essere le aspettative e quali erano, diciamo, le scelte obbligate. E lo sentivo un po' come una specie di limitazione dal punto di vista intellettuale, creativo e artistico, di dover rispondere necessariamente a proprio il concetto di arte pubblica, di operare nella sfera pubblica. Quindi ho pensato alla cosa che fosse più tradizionale, più conservatrice dal punto di vista della presentazione artistica. Ho pensato immediatamente a una mostra di pittura un po' di sapore ottocentesco in qualche modo e di cercare di sconfessare il fatto che naturalmente per essere pubblici gli artisti hanno bisogno appunto di operare attraverso strategie o dinamiche che hanno a che fare con l'arte relazionale o a mettersi in confronto in relazione alla nozione di monumentalità o di essere all'aperto sostanzialmente. Accanto a questo poi naturalmente c'è una parte più teorica e credo che buona parte della pittura, soprattutto figurativa, che si sta vedendo in questi ultimi anni stia facendo un'analisi molto interessante su quelle che sono le relazioni fra l'individuo, fra l'uomo e l'ambiente che lo circonda, ma nello specifico l'ambiente costruito. Quindi, essendo uno dei temi che volevamo analizzare, la relazione fra l'io e la collettività, mi è sembrato particolarmente pertinente, diciamo, di affrontare questo tipo di ricerche attraverso quello che sembra uno dei mezzi più espressivi, più tradizionali, che è appunto quello della pittura. Diciamo così, la mostra ha cercato attraverso tanti canali e altri formati diversi di entrare in contatto con la città, cioè la nozione di touched non era solo touched nel senso di essere emozionati, ma anche di toccare in maniera abbastanza fisica, toccare in maniera rilevante, entrare in contatto, ecco, forse è la parola più giusta. Quindi non era solo la parte delle emozioni, ma era anche proprio di cercare un punto di contatto con quello che non è il mondo dell'arte, che naturalmente un evento come la Biennale di Liverpool deve tenere sempre in costante considerazione, essendo un'organizzazione, un evento che principalmente si pone in maniera molto estroversa, cioè non solo all'interno degli spazi espositivi tradizionali, ma cerca zone, ambienti, situazioni, circostanze che sono inusuali, che cercano appunto proprio di facilitare l'incontro e la familiarizzazione con la cultura del contemporaneo. Dicevo appunto, l'idea di touch in qualche maniera è completamente allineata con quella che è la filosofia e con quella che è l'attività della Biennale, a prescindere dall'edizione e dal titolo di quest'anno. Ma una delle altre, l'altro lato della medaglia che mi interessava analizzare attraverso proprio la pittura, era come invece noi siamo toccati dall'ambiente circostante, cioè quali sono gli effetti collaterali, diciamo così, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista delle convenzioni sociali, dal punto di vista delle politiche della persona, che l'ambiente che ci circonda suggerisce o impone. Quindi un po' fin dall'inizio avevo queste due idee della nozione del shame and guilt, che sono due costruzioni sociali sostanzialmente, una che fa riferimento a come, alla maniera in cui ci leggiamo come persone, una che fa riferimento invece al tipo di azioni che facciamo, però sono comunque tutte e due dettate dalle convenzioni sociali e soprattutto appunto dall'ambiente nel quale noi viviamo. Le due nozioni di solito non nascono dall'interno della persona stessa, ma sono imposizioni sociali che in qualche maniera ci impongono di leggerci in una certa chiave. entrambi i sentimenti, entrambi gli affetti, come si direbbero, sono, come dicevo appunto, costrutti politici e sociali che sono stati molto analizzati e molto trattati, soprattutto dall'arte al femminile. Entrambi sono stati un po' in qualche maniera negati, soprattutto negli anni 60 e 70, dall'arte più radicale maschile, forse perché appunto considerate collegate le emozioni. Credo che invece l'arte femminista, se così vogliamo definire l'arte delle donne, che ha riportato il personale, il superpersonale all'interno del discorso artistico, abbia fortemente caratterizzato, diciamo, la riappropriazione culturale del sentimento e degli effetti collaterali, diciamo così, delle imposizioni societarie o politiche. E gradualmente ora sta rimponendosi in qualche modo questo venire a termine, questa specie di processo di pacificazione in qualche maniera col superpersonale dalla comunità artistica maschile. Quindi l'idea era quella proprio di cercare non solo pittori ma uomini che analizzassero il personale in maniera interessante e che potessero in qualche maniera creare un panorama psicologico, emotivo di quelle che sono le varie linee di unione fra l'individuo e la collettività. In realtà credo che tutto il percorso della mostra sia isolato, abbastanza autistico. Non faccio parte, diciamo così, di quella categoria di persone che crede che il convivere sociale sia necessariamente armonico, per cui naturalmente mi sembrava più interessante portare come casi, diciamo, studio le situazioni di maggior conflitto e di maggior tensione piuttosto che le pacificanti o che riescono a trasmettere un'atmosfera serena o idealistica o utopica. Tutti i pittori, secondo me, creano sia un distacco sia un punto di contatto. Il punto di contatto naturalmente nell'analizzare o strati della società o stati d'animo che normalmente non vengono mostrati in pubblico, che in qualche maniera fanno parte di una specie di senso di vergogna generale, tutto quello che è come la spazzatura e cerchiamo di nascondere di continuo e che emerge nei punti più inaspettati. Lo stesso naturalmente con tutti i problemi, diciamo, sociali sotto ogni punto di vista, che sia appunto ogni forma di ghettizzazione, ogni forma di isolamento, più le persone cerchi di nasconderle e più vengono a galla sostanzialmente. Quindi c'è un punto di contatto, c'è un tentativo di riportare, di reintegrare anche quello che viene costantemente allontanato sotto l'occhio di tutti, senza nessun atteggiamento, credo, paternalistico, senza nessuna intenzione di indulgere in una specie, no, di buonismo. Questa non è la cosa che mi interessava vedere come invece tutta una serie di elementi che sono frammentati, che normalmente e convenzionalmente vengono fatti rientrare all'interno di quello che può chiamare la macro categoria della città, ma che in realtà non hanno mai voce. Questo mi sembrava l'aspetto che potesse in qualche maniera essere funzionale all'interno del discorso della mostra. A me la cosa che interessa abbastanza, appunto, per esempio, parlando di bellezza, è che quasi tutte le opere di pittura, si sta parlando di questo naturalmente, hanno comunque una soluzione, una presentazione formale molto seducente. Si può parlare di buona pittura, di bella pittura. Mi piace anche abbastanza il fatto che questa mostra di pittura si sviluppa intorno alla Marx Lounge di Alfredo Jarre, perché in qualche maniera la nozione di bella pittura è associata alla società borghese. La cultura, la tradizione, la storia di Marx comunque sulla cultura borghese si radicava, per cui l'idea di creare questo grande boudoir, di luogo di lettura, di piacere, una lounge nel vero senso, cioè un luogo dove riposarsi, dove trovare conforto, dove trovare cibo per la mente e per gli occhi, sia circondato da buona pittura che però affronta temi che non sono molto perbenisti. E credo che questo sia forse il punto di forza della mostra di pittura del Human Stain, della macchia umana, perché ha un modo di comunicare, un modo di parlare che è formalmente molto approcciabile, ma il testo, il sottotesto della maggior parte delle pitture che sono qui hanno invece un atteggiamento di impegno politico che in qualche maniera è dissimulato dalla bellezza o dalla piacevolezza, del fatto che sia una pittura con una texture molto seducente. Quindi sia la Max Lounge, in questo senso, che le opere di pittura lavorano nello stesso modo, è un po' come un grimaldello, cioè usi un linguaggio che è familiare, che sembra inoffensivo, che è in qualche maniera accogliente, caldo, che ti porta dentro qualcosa che dove ti lasci come un piccolo vortice, dove ti lasci abbandonare, e poi allo stesso tempo invece cerca di dare dal dentro di questo piccolo vortice dei piccoli calci, dei piccoli pugni, perché sono tutti artisti che, nonostante magari non facciano dell'impegno politico sociale la prima causa del loro operare, che comunque trattano argomenti che hanno una grande rilevanza sia politica che sociale, appunto. Un'istituzione come la Biennale, la Biennale di Liverpool in particolare, ma credo lo stesso possa dirsi per tutte le altre consorelle, ha comunque una fortissima vocazione politica e non potrebbe esistere se non ci fosse una volontà politica. Cioè, le biennali sono strutture, organizzazioni o eventi che sono così complicate che se non ci fosse un sufficiente apporto politico, supporto economico, non potrebbero materializzarsi. Quindi già sono una dichiarazione di intenti di qualche genere, di politica culturale o di politica in senso vero e proprio. Nello specifico, nel caso della Biennale di Liverpool, essendo così marcatamente dedicata all'arte pubblica, questo suo essere pubblica, cioè questo suo uscire al di fuori del circuito istituzionale, la rende ancora più politica di quanto non sia di per sé la nozione di una Biennale in generale. Quindi siamo nella polis, quindi siamo pubblici, siamo nel mondo che ci circonda e dobbiamo prendere responsabilità delle nostre azioni, delle nostre scelte, di quello che viene dichiarato. Sarebbe però sbagliato, e credo che sarebbe non molto divertente, interessante o nemmeno molto acuto, parlare degli artisti come agenti politici di per sé, nel senso che ovviamente ognuno di loro, ognuno degli artisti che abbiamo incluso, ha una politica personale. E alcuni di loro hanno prese politiche estremamente forti, ma che non necessariamente si trasferiscono, si traducono in maniera così letterale all'interno dei loro lavori. Ciò nonostante, se l'essere politico in senso, diciamo così, banale o in senso populistico fosse sufficiente, avremmo una comunità artistica molto più ampia di quanto non ci sia di fatto. Essere un buon politico, un buon artista non si equivale come nozione. Un buon politico credo che sia un uomo d'azione, teoricamente. Un buon artista è un uomo di invenzione, cioè un uomo o una donna naturalmente che può prefigurare nuovi scenari, magari scenari che in questo momento non sono ancora cristallizzati, che non sono ancora così visibili, e magari cercare di trovare modalità alternative. In questo sì, credo l'arte e la cultura in generale abbia un grandissimo ruolo, cioè la possibilità di poter immaginare uno scenario che sia alternativo a quello attuale. In questo la cultura ha un ruolo fondamentale, quindi l'arte, le arti visive nello specifico, sono indispensabili, però non necessariamente devono sostituire quello che la politica dovrebbe fare, cioè poi porre potenziali idee in azione. Ci sono tanti artisti che hanno anche una relazione particolare con la pratica attivistica, quindi cercano di integrare politica in senso puro con pratica artistica. Non sono tanto rappresentate, credo, in questa biennale nello specifico, cioè ci sono molti artisti che hanno un'apparente presa politica molto forte, ma che comunque lasciano un'ambiguità che a me interessa molto, perché non credo che a me non interessano molto gli artisti che mi vogliono raccontare come le cose vanno. Mi interessano piuttosto quelli che mi lasciano, che fanno vedere le idiosincrasie, che mettono in risalto i nodi non risolti, ma non necessariamente dando per forza risposte, ma esponendo, mettendo a nudo sostanzialmente il re. Non credo che mi interesserebbero molto se fossero i nuovi re. C'è stata una conferenza che ha seguito l'inaugurazione e abbiamo preso parte con Alfredo Yarwell qua nel collettivo Free, a una parte un seminario di questa conferenza, La bellezza dell'impegno, e curiosamente proprio il giorno prima della conferenza un giornalista mi ha domandato che cosa fosse la bellezza, la nozione di bellezza. Onestamente, nonostante lavori nel settore dell'arte, quindi si suppone che abbia una relazione di qualche genere o comunque che abbia un'idea di quello che la bellezza significhi o possa significare, mi ha colto un po' di sorpresa perché è una di quelle domande che raramente ti viene posta. Credo per tante ragioni, soprattutto nella società occidentale, la bellezza ha un connotato politico molto specifico, una storia, una tradizione molto specifica, per cui è stata come nozione estremamente ostracizzata e anche negata come anti-impegno, cioè la bellezza andava verso il ramo, diciamo, la direzione della decorazione, in contrasto con, diciamo così, la speculazione intellettuale che invece sembrava non avere come priorità, come imposizione, quella appunto di cercare una soluzione formale, estetica, che potesse essere interessante, che potesse presentare alcun riferimento con la categoria astratta di bellezza. Ma mentre pensavo a cosa potesse essere bellezza per me, forse riuscire a creare una sufficiente tensione fra il mondo delle possibilità e mettersi in gioco, creare una dinamica di rischio, riuscire a evadere dalla zona di conforto che ognuno di noi si crea, quel momento di riconoscimento in cui ti rendi conto che hai più potere, hai trovato il coraggio, hai trovato la forza, l'energia per poter affrontare o temi scottanti o temi scomodi oppure di rimetterti in discussione, di rimetterti in gioco in maniera convincente, forse è il momento di maggior riconoscimento di uno stato di grazia che potrei definire come una forma di bellezza.
Radio Papesse è un progetto curato da Ilaria Gadens e Carola Haupt. www.radiopapesse.org